Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera e buona domenica alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla. Sono le ore 18:00, stavolta siamo precisi alle 18 in punto, di domenica 15 novembre. Siamo a metà del mese malamente detto dei morti. In realtà è un mese bellissimo dedicato ai santi che siamo stati, che dobbiamo essere. È un mese fortemente ecclesiologico, un mese dedicato alla comunione dei santi e non posso esimermi dal cogliere l'occasione per ribadire queste verità della nostra dottrina proprio in una trasmissione come Padre Nostri, che oggi vede la sua ennesima puntata. Io vi ringrazio sempre, ringrazio Padre Livio e Radio Maria anzitutto, ma anche voi che seguite questa nostra piccola rubrica, perché le date linfa, sostanza e anche, diciamo, ragione di esistere. Ecco, noi parliamo dei padri e talvolta li vediamo come dei lontani personaggi letterari o storici, mentre gli stessi documenti del Magistero che disciplinano gli studi di patristica invitano a scegliere almeno alcuni dei padri, quelli con cui si hanno maggiori affinità elettive, spirituali, come dei compagni di vita, dei comes vitae, dice il Magistero. E questo significa conoscerli così a fondo da percepirne l'intensa umanità, così intensa che ha meritato di resistere alla logorante usura dei secoli, diventarne intimi e familiari, al punto da riconoscere nelle loro debolezze le nostre e viceversa, ma anche da riconoscere i punti di forza che sono stati loro e che possono ancora essere i nostri. Ne parliamo dell'esempio per quanto riguarda i santi, e parliamo anche dell'intercessione. Talvolta questi punti di dottrina male spiegati, diciamoci la verità, anche perché talvolta mal compresi da noi cattolici e anche dagli amici e fratelli ortodossi, hanno causato l'incomprensione, l'allontanamento degli amici e fratelli protestanti, i quali hanno torto su tante cose, come noi abbiamo torto su tante cose, però su questo punto talvolta hanno ragione, in quanto noi capiamo male la dottrina della comunione dei santi. Quando, ecco la famosa barzelletta delle mie parti, voi sapete forse che sono abruzzese, questa rende abbastanza l'idea della vecchietta che, chiedo scusa alle vecchiette eventualmente in ascolto, che queste barzellette vengono prese ad esempio della cattiva fede. Non è vero, avercene di quella fede salda, solida, sobria ed essenziale delle vecchiette. Possiamo metterci anche il giovanotto, non è importante. Comunque c'è un personaggio che nella barzelletta va sempre a chiedere una grazia, non sappiamo neanche quale, altrimenti non sarebbe una barzelletta, a Sant'Antonio. E tutti i giorni sta lì: Sant'Antonio, fammi la grazia, Sant'Antonio, fammi la grazia. Adesso, visto che siamo su una radio internazionale, non la racconto in abruzzese, e va giustamente il sacerdote coscienzioso, formato a una sana dottrina tridentina, vaticana, prima e secondo Vaticano, e va e dice: Signora, ammiro molto la sua devozione, sono edificato, ma le grazie dobbiamo chiederle a Gesù Cristo, è Lui la via che ci porta al Padre. I santi intercedono, non sostituiscono la mediazione. Notate come il prete anche nella barzelletta distingue tra intercessione e mediazione, e la vecchietta o il giovanotto, come volete, dall'altra parte, un po' per docilità, un po' perché ha fretta di ottenere la grazia, non vuole stare a perdere tempo con il prete, dice: va bene, padre ha ragione, e se ne va davanti al Santissimo e gli dice la frase che chiude la barzelletta: Gesù Cristo è me, Gesù Cristo mio, diglielo tu a Sant'Antonio di farmi la grazia. Ecco, adesso questa può far sorridere, ed è fatta apposta per questo, ma fa sorridere proprio perché dice un po' una mezza verità, un quarto, un terzo, un quinto di verità, poi ognuno sa nel proprio cuore quanto e come ha capito questa dottrina, quanto e come l'ha recepita questa dottrina. Ma il mese di novembre, alla cui metà siamo esattamente oggi, ci porta proprio a riflettere tanto su questa verità, su questa dottrina. Allora la domanda è come io capisco la dottrina dell'intercessione dei defunti e per i defunti. È una domanda lecita e anzi doverosa in questo momento, soprattutto nel momento in cui facciamo una trasmissione come Padre Nostri. È vero che noi stiamo parlando di Trinità, ma non vorrei neanche che finissimo come Immanuel Kant per pensare alla patristica come a un insieme di astratti teoremi celesti. Lui in realtà diceva questo solo della dottrina trinitaria e diceva male, ma adesso non possiamo aprire il capitolo Kant che ci porterebbe troppo in là. Però coltivare un rapporto sano di fiducia con i padri, sapendo che sono anzitutto e soprattutto nostri fratelli e in quanto tali nostri padri nella fede, significa anche chiederci in che modo ci aspettiamo la loro intercessione, qual è la grazia che sta al centro della barzelletta di qui sopra, qual è la grazia che ci aspettiamo di ricevere quando ci mettiamo in ginocchio, la grazia di essere persone migliori, la grazia di convertirci, la grazia di santificarci, senza dubbio è questo ciò che chiediamo anzitutto nella preghiera, il nostro pane quotidiano, senza il quale nulla serve, nulla basta e con il quale di tutto si può fare a meno e invece tutto ci viene dato in sovrappiù. Ecco, questa cosa deve essere chiarissima perché nel momento in cui chiediamo la grazia di vincere al totocalcio, di avere questa o quella soluzione pratica, materiale, non dico che facciamo una richiesta inopportuna perché a Dio possiamo chiedere tutto quello di cui abbiamo bisogno, evidentemente, ma dobbiamo sapere anzitutto ciò che indica il Signore, il Salvatore. Chiedete prima, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E qual è il regno di Dio? È la nostra santità, è la nostra santificazione. E qual è la giustizia del regno di Dio? È la nostra giustificazione. E quindi per tornare agli amici protestanti che talvolta male intendono la dottrina cattolica e ortodossa sull'intercessione dei defunti, talvolta la intendono male anche perché noi la testimoniamo male e forse la testimoniamo male perché l'abbiamo compresa maluccio, non benissimo. Vi racconto uno scambio che ho avuto ormai diversi mesi fa su un social, su Twitter, con una pastora protestante di Alsazia. Quindi è una donna anche culturalmente molto interessante, data la sua regione, lei è naturalmente bilingue, parla francese e tedesco, in più per gli interessi ecumenici ha studiato anche l'inglese e l'italiano, quindi si fanno bei discorsi, osservazioni interessanti, ed ha anche appunto questi interessi ecumenici che la portano a entrare in discussione e appunto parlando con me si diceva della dottrina dell'intercessione dei defunti, dei defunti e per i defunti. Ma diceva, come pensate voi di superare la mediazione di Cristo frapponendovi tra i fratelli e il Redentore? E io dicevo, no, signora, non è assolutamente questo, è tutto il contrario, è tutto secondo la dottrina di Gesù, come ce la testimoniano le scritture. Ci sono numerosi passi in tutto il Nuovo Testamento, ma già nell'Antico, in cui si parla dell'invito a pregare gli uni per gli altri, perché la preghiera non vale soltanto come azione individuale. Del resto, la preghiera del Signore comincia con Padre nostro, non Padre mio, e questa cosa l'abbiamo sentita e risentita fino alla nausea. E allora, come ci insegna l'Apostolo Paolo, penso un passo fra tutti, la lettera ai Romani, al capitolo 8, versetti 35-39, ci mostra, ci ricorda che nulla può sottrarre i fratelli alla carità in Cristo. Cioè, sono infatti persuaso, insegna l'Apostolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non solo noi con Lui, ma anche noi fra di noi, ed è il motivo per cui noi abbiamo cara attenzione per i nostri defunti, come è testimoniato anche nella Scrittura. Noi lo facciamo non perché possiamo strappare un defunto all'inferno se quello è all'inferno, adesso detta male con l'accetta, Dio non voglia, ma è chiaro che se un defunto ha già la salvezza perché è un'anima purgante, cioè un'anima santa, quell'anima è sempre in connessione con noi, perché è sempre nel corpo di Cristo. Tutti quanti siamo membri del corpo di Cristo, e se siamo connessi con Cristo, non lo siamo come, ecco, come a un centralinista. Quindi tutti quanti siamo connessi a Cristo, ma nessuno di noi è connesso tra di noi. Non è come un vecchio centralinista di un secolo fa, Cristo. È un corpo che ci accoglie al suo interno, ci fa diventare membro del suo corpo, al punto che se uno di noi sta male, tutti gli altri stanno male e partecipano. Cristo sta male se uno di noi sta male e tutti noi stiamo male. Se un nostro parente è in purgatorio, quindi è beato, ma sta soffrendo, soffriamo anche noi. Questa è la dottrina cristiana, cattolica, ortodossa, biblica. Ed è buono che in questo mese, ecco, facciamo queste riflessioni anche per condividerle meglio con i fratelli, non in piena comunione con la Chiesa cattolica, che non hanno colpe delle divisioni del passato come non ne abbiamo noi, ma che avrebbero colpa oggi, come ne avremmo noi, di non cercare di ricucire quei legami, come cerchiamo di essere in comunione con i morti anche di 50, 100, 200 anni fa, cerchiamo di essere in comunione con i padri della Chiesa e non cerchiamo di essere in comunione con fratelli con cui viviamo una incomprensione. La patristica ci serve anche a questo, a vedere che tanti dei padri sono vissuti fra profonde incomprensioni reciproche, e il nostro dettagliato soffermarci sulla crisi ariana, come ancora per qualche puntata facciamo e faremo, serve anche a questo, a capire come nella comune fedeltà alla vocazione di Cristo, agli insegnamenti di Cristo, poi ci possano essere degli approfondimenti fecondi e altri infecondi. Ci possono essere delle esplorazioni nel dogma che portano a una migliore comprensione della verità rivelata da Gesù Cristo e altre che non portano a una migliore comprensione, ma che tuttavia non nascono dalla malignità. Ecco, questo l'ho detto e lo ripeto fino allo sfinimento, non perché si debbano difendere le eresie, già mai, ce ne guardi Dio, le eresie vanno riconosciute e vanno tenute lontane come la peste, ma dobbiamo riconoscere che il più delle volte gli eretici non furono uomini cattivi, furono uomini anzi molto religiosi, il più delle volte, salve eccezioni, furono uomini molto religiosi che tentarono come poterono di dare una comprensione, alle volte andando più a fondo e portando dei risultati che poi sarebbero divenuti patrimonio comune di tutta la Chiesa, altre volte no, questo l'abbiamo visto e lo vedremo anche oggi. Chiaramente tutte queste considerazioni storico-teologiche non possono prescindere in questo mese di novembre e nel cuore di questo mese di novembre anche da una considerazione più circostanziata sull'ora grave che stiamo vivendo, perché tanti morti, ormai parecchi più di 40.000 in Italia nell'ultimo anno, ci hanno lasciati proprio per la grave situazione pandemica che tutti stiamo vivendo. In questo momento ci siamo rallegrati in questi giorni, ieri, l'altro ieri, del moderato ma sensibile miglioramento delle condizioni del cardinale arcivescovo di Perugia, che presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che colpito dal virus aveva lottato per giorni in terapia intensiva tra la vita e la morte, adesso pare che l'abbiano anche stubato, che stia meglio, che abbia mandato un messaggio in questi giorni ai fedeli, anzi precisamente ieri. Questo messaggio vale la pena, ecco, di essere rilanciato anche in riconoscimento della importante opera di sensibilizzazione che fa Radio Maria presso molte periferie, periferie esistenziali, periferie ecclesiali. Ecco, il cardinale arcivescovo ha detto: ringrazio quanti mi sono vicini con la preghiera e con l'affetto, e raccomando a tutti di continuare a pregare per quanti soffrono e vivono situazioni di fatica. Affido tutti alla Madre di Dio, Maria, perché interceda per i suoi figli. Un messaggio molto semplice, ben centrato, che ci richiama all'importanza di pregare sempre, senza stancarci mai, per chi è intubato per il Covid, per chi non è intubato ma rischia per questa grave pandemia, e per chi soffre direttamente o indirettamente per questa pandemia, o soffre e basta, perché la sofferenza non è di serie A, di serie B. Adesso abbiamo tutti un gravissimo problema sanitario, sociale, politico, ma la vita è molto più estesa anche di questa pandemia, e ci è richiesta sapienza e prudenza, che dobbiamo sempre invocare, accogliere e attuare per attraversare questa grave emergenza da figli di Dio e dare testimonianza al mondo, perché in tutto ci è chiesto di dare testimonianza, non solo nelle omelie, nell'annuncio, nella catechesi, nel servizio della parola, tutte cose sacrosante, ma nel semplice stile di vita. Ci devono guardare, abbiamo imparato dalla lettera a Diogneto, e devono dire: ma chi sono questi che vivono così, così bene, che sono così felici, che hanno questo stile di vita così meraviglioso, per cui non temono la morte, ma tutelano la vita, senza cedere né da una parte né dall'altra. Ecco cosa ci insegnano i padri, ed ecco perché sono i nostri padri. Adesso torniamo da questo novembre alla nostra grande tematica, e volevo anche dire che, siccome nelle due puntate precedenti non c'è stata purtroppo, per varie congiunture accidentali, la possibilità di intervenire telefonicamente, volevo dividere questa puntata in una prima parte molto breve, che sta già per finire, diciamo, in cui richiamerò appena le ultime cose di cui abbiamo parlato, e una seconda parte in cui invece presenteremo un gruppo di personaggi che nella crisi ariana ancora non abbiamo visto, che sono gli Anomei, come avete sentito dal titolo, e però tra queste due parti vorrei fare due chiacchiere con qualcuno, se c'è qualcuno che è interessato a parlare, a intervenire in radio. Quindi questa premessa soltanto per dire: se avete delle domande dalle volte scorse, ripensateci, magari potete fare un intervento, e un dubbio di qualcuno può giovare a molti. Mi rendo conto che queste sono delle materie molto molto complicate, io stesso che le studio ormai da diversi anni devo sempre riprenderle per averle sott'occhio, perché la complessità e il grado di astrazione teoretica è elevato, evidentemente, però abbiamo visto che questa incide sulla sostanza della fede, e abbiamo visto anche che nel modo in cui i padri hanno conteso fra di loro, collaborando o ostacolandosi, perché hanno fatto anche questo, ci si mostra uno stile ecclesiale che può essere più o meno il nostro, ma che dobbiamo conoscere a fondo perché i padri diventino i nostri comes vitae, come la Chiesa ci invita ad adottarli. Quindi ecco, preparatevi la cornetta del telefono vicino, se volete, perché è ad adottarli. Quindi ecco, preparatevi la cornetta del telefono vicino, se volete, perché Adesso facciamo una breve ricapitolazione delle ultime puntate, roba di pochi minuti, immagino una decina di minuti, e poi vedremo se c'è qualcuno che vuole intervenire. Anche questioni più generali sull'arianesimo, non è che adesso dovete chiedere della lettera sinodale di Ancira, lei non ha detto qualcosa sulla lettera sinodale di Ancira, per carità, se c'è una domanda del genere proveremo come possiamo rispondere, ma anche più in generale sull'arianesimo. Io ho visto che qualcuno forse segue l'arcivescovo di Los Angeles, l'ausiliario di Los Angeles, Robert Barron, un bravissimo vescovo statunitense che è grande pioniere del web, ha un canale, è molto più di un canale, che si chiama Word on Fire, la parola in fuoco, la parola infuocata, che evidentemente è un canale di divulgazione sulla dottrina cristiana. Proprio la settimana scorsa ho visto che faceva una bella catechesi fatta anche di domande e risposte sull'arianesimo, anche meno dettagliata di così, non perché non ne sappia, ma perché ha scelto di essere più essenziale, più breve. E mi sono detto, beh, vedi che l'arianesimo ha le sue ragioni d'essere anche nel 2020, se lo dice anche Barron vuol dire che non siamo sulla cattiva strada. Anzi, Barron diceva che la ragione per cui tutti quanti dovrebbero conoscere anche a grandi linee la crisi ariana nel IV secolo è proprio che ogni domenica a messa ci alziamo e nel simbolo costantinopolitano diciamo che Ario aveva torto, ma per dire che Ario aveva torto dobbiamo capire che cosa intendesse dire esattamente Ario, e poi magari Ario ne uscirà anche un po' meno fosco nelle sue ombre, ma la nostra fede dovrebbe uscire anche più netta e più capace di dire esattamente in che cosa crediamo. Quindi ecco, ce l'ha detto anche Barron, possiamo tranquillizzarci sul fatto che non stiamo esagerando a indugiare così tanto sulla crisi ariana. La volta scorsa abbiamo letto la lettera sinodale di Ancira, che quasi tutta abbiamo detto opera di Basilio di Ancira, e il documento del 359. Documenti che formano una buona esemplificazione della dottrina homeusiana, che vuol dire, in estrema sintesi, c'è una distinzione tra gli homeusiani e gli homeusiani, tutti fondamentalmente niceni, antiariani, che però cercano di distinguersi tra di loro sul modo in cui si debba intendere l'homoousios niceno. Allora qualcuno dice che homoousios va inteso nel senso di sostanza prima, cioè di sostanza individuale, o di sostanza seconda, cioè sostanza della specie, e quindi da un lato abbiamo una tendenza monaschiana in trinitaria e dall'altra una tendenza quasi triteista, che poi triteista non diventa per certe ragioni, e gli homoousiani sono quelli che si spingono su questa seconda pista. Quindi dal complesso dei due documenti che abbiamo letto la volta scorsa emergeva una dottrina che puntava in modo insistente sulla generazione reale del figlio, che veniva presentata ripetutamente con diversi argomenti ingegnosi, sulla coeternità esplicita del figlio col padre, coeternità, e quindi, siccome c'è coeternità tra figlio e padre, sulla sua piena divinità. Forse qualcuno si ricorderà una grande obiezione, una forte obiezione: come fa il padre a essere padre se il figlio non è coeterno? Uno è padre dal momento in cui ha un figlio. Non può essere padre senza un figlio. Se il padre è eternamente padre, vuol dire che qualcuno è eternamente figlio. E questo, osservava Eusebio, non può significare che tuttavia la generazione avvenga per scissione, per emissione, per divisione di qualcosa. Non è che prima il padre era qualcosa e poi è diventato la metà di quel qualcosa, non è un mezzo di X il padre dal momento della generazione, anche perché la generazione è eterna. Se il padre è eterno, vuol dire che anche il figlio deve essere eterno. Quindi su questa insistenza si giustificava la piena divinità del figlio. Gli homeusiani, però, d'altra parte, continuano la dottrina delle tre ipostasi e identificano ancora usia con ipostasi, nel senso di sostanza individuale. E quindi nella Trinità dicono che ci sono tre ipostasi e tre usie, cioè diremmo noi in linguaggio latino, tre sostanze e tre persone, che non è proprio quello che diciamo noi. Noi diciamo che ci sono tre persone, sì, ma una sostanza. Solo che qui bisogna fare a capire i termini, e sta tutta qui la questione di cui parliamo. Voi dite, è questione di parole? Sì, è questione di parole, ma a saperle. Perciò continuavano a rilevare l'unità di Dio, e uno dice: come fa a essere unico Dio se non solo le persone, ma anche le essenze sono tre? Cioè, noi abbiamo deciso che quella di essenza era una categoria buona per rilevare l'unità. Loro dicevano: va bene, usia e ipostasi devono andare insieme, se sono tre le ipostasi, sono tre anche le usie. Chiaramente Dio è uno, il fatto che Dio sia uno non lo spieghiamo né con le ipostasi né con le usie, lo spieghiamo con l'azione, con quello che fa Dio, un'unità dinamica, un'unità, se volete, morale, che poi fu messa a parte perché è giudicata deboluccia a confronto con la più forte unità di essenza, con la più forte unità di sostanza, di natura, e tuttavia questa era la via che tentarono gli homeriani. E quindi continuano a rilevare l'unità di Dio nel senso di un dinamico di unità di autorità e potere, però ridimensionano ulteriormente il subordinazionismo moderato che ancora era presente nella ecthesis macrosticos. Non vi dovete stare a ricordare, oddio che dice la ecchesis macrosticos, non è questo il punto, è che vi dovete immaginare questo deve essere chiaro però. La linea nicena nel corso del IV secolo va moderando il suo subordinazionismo, cioè il dislivello che c'è nella dottrina anti-ariana tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Di livello che c'era comunque nel 325, va gradualmente attenuandosi e nel 381 e subito dopo verrà teoricamente annullato. Cioè si dirà che sì, il padre è il principio senza principio, è il datore del principio, è la fonte di tutta la divinità, ma anche il figlio è principio senza principio, è in principio ed è il principio. E lo Spirito Santo stesso sussiste fin dal momento di questa relazione tra padre e figlio, che è un momento eterno. Quindi ci sarà una piena dichiarazione di uguaglianza tra padre, figlio e Spirito Santo. Questo avviene gradualmente nel corso del IV secolo. Noi adesso siamo arrivati più o meno agli anni 60 del IV secolo, in questi anni 60 dovete immaginarvi che la disputa si allarga, non comprende più soltanto il padre e il figlio, ma anche lo Spirito Santo, perché fino ad allora la polemica era stata infocata già sulla seconda ipostasi, cioè già sul figlio. Quindi c'era poco spazio per mettersi a discutere anche dello spirito. Da entrambe le parti, gli stessi niceni dicevano: crediamo nello Spirito Santo, ma non scendevano più di tanto nel dettaglio, anche per paura di sentirsi dire: lo vedete, non solo siete diteisti, ma siete triteisti, in pratica siete dei pagani, dai loro avversari ariani radicali. Ecco. In sostanza, quindi, si tratta di una dottrina di stampo tradizionale che va sulla traccia della teologia alessandrina, le tre ipostasi, eccetera, però viene ripensata a fondo alla luce dei problemi emersi con la controversia ariana, onde tre ipostasi e anche tre usie, dove la preoccupazione dominante non è più quella di contrapporsi al monarchianismo, come era ancora negli anni 40, bensì all'arianesimo riproposto in modo radicale da Aezio ed Eunomio, di cui parleremo adesso, dopo diciamo, la pausa in cui vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire e scambiare le sue impressioni. Quindi il clima sta mutando, adesso si comincia a parlare anche dello spirito, non si tratta più della semplice questione monarchiana, però il grande evento è che l'arianesimo, che sembrava negli anni 40 subire una battuta d'arresto, adesso riprende vita con Aezio e soprattutto con il segretario, un nome di cui diremo due parole tra pochi minuti dopo la prima tranche di telefonate, e questa nuova efflorescenza dell'arianesimo inquieta tutti, inquieta gli anti-ariani niceni, gli anti-ariani non niceni, all'interno di quelli niceni sia gli omosiani sia gli onusiani, e quindi diventa un nuovo fattore di catalizzazione. Vedete che anche gli avversari servono al raffinamento della dottrina. Voi sapete, per fare il dolce serve lo zucchero, ma un pizzico di sale ci si mette sempre, anche per gestire bene la lievitazione, e un qualcosa del genere avviene anche nella ricrescita della dottrina cristiana nella storia. Bene, con questa immagine culinaria, visto che mia moglie oggi pomeriggio ha impastato, lascio la linea alla regia e aspetto le vostre considerazioni. Pronto?
Pronto, no? Sì, pronto, sono sì, Maria Luisa. Sì. Senta, grazie. Se lei conferma questo fatto che io ho letto, che nel 360, per la prima volta, appunto la Chiesa di Roma, nel Concilio di Roma, praticamente una riunione penso che si tenne a Roma, che la Chiesa di Roma avesse il diritto di stabilire chi fosse insomma, il vescovo legittimo rispetto a questo problema dell'arianesimo che si poneva, e quindi in base a questo diritto si poteva diciamo dire che i vescovi ariani non avevano legittimità, insomma.
Mi scusi Maria Luisa, può ripetere meglio la domanda? Sono stato io che ho sentito male la prima parte.
Sì. Mi sembra di avere letto che la legittimità, insomma, dei vescovi in generale nella Chiesa fu stabilita nel Concilio di Roma, nel quale si stabilì che la sede dove si dovevano decidere queste cose, cioè la legittimità dei vescovi, fosse la legittimità della Chiesa di Roma, no?
E che, ah, che, sì, sì, ho capito,
quindi,
ho capito
in base a questo principio i vescovi ariani furono detronizzati, insomma, come dire. Ecco.
Grazie Maria Luisa. Guardi, allora, per rispondere bene bisognerebbe avere sotto mano, intanto bisognerebbe sapere di quale Concilio di Roma lei sta parlando, e poi vedere i canoni e le censure di quel concilio particolare di cui lei sta parlando. Durante la crisi ariana ci furono alcune assisi sinodali a Roma, ma a memoria in questo momento non mi sovviene che alcuna di esse avesse enunciato un tale principio di diciamo di esclusione dei vescovi ariani, a meno che non stiamo parlando dell'assise che ha valutato Atanasio e Marcello e che ha dichiarato scomunicati gli ariani, il che sì, c'è stato, appunto parliamo della prima fase della controversia di cui abbiamo trattato nelle scorse puntate, ma chiaramente sarebbe prematuro aspettarsi che un provvedimento del genere avesse un'efficacia universale, stabile, pervasiva e duratura. Cioè, mi spiego, quando a Roma si prosciolsero dalle accuse degli orientali Atanasio e Marcello, e si dichiararono scomunicati tutti quanti i vescovi ariani, non si produsse un atto per cui materialmente quei vescovi dovettero andarsene dalle loro sedi, come si produrrebbe se oggi il Papa, come purtroppo talora è costretto a fare, dichiarasse sollevato dal suo incarico pastorale in qualche vescovo nel mondo, perché nel IV secolo, diciamo adesso spaccandola con l'accetta, non c'era stata la riforma gregoriana del cuore del Medioevo, diciamo così. Più sfumatamente possiamo dire che la preeminenza, la preponderanza della cattedra romana sull'amministrazione sulla giurisdizione ecclesiastica si sviluppa a partire da Damaso, sì, quindi fine IV secolo, gli anni a cui stiamo arrivando, poi soprattutto con Leone nel V secolo, e poi ancora bisogna aspettare i grandi papi di età carolingia e soprattutto quelli della riforma gregoriana, siamo ormai oltre l'anno 1000. Quindi forse ho capito da dove nasce la domanda di Maria Luisa, che mi sembra anche molto buona per ricordare che sì, dobbiamo prendere i dati che ci vengono dal contesto patristico, ma appunto in quel contesto dobbiamo tenerli, non possiamo pensare che una sentenza romana nel IV secolo producesse l'effetto che avrebbe prodotto nel XII o nel XIII secolo. Quindi ecco, chiedo scusa se non ho colto il centro di ciò che la signora voleva intendere, ma mi pare che fosse più o meno questo. C'è un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera professore, io sono Franco, la chiamo da Caserta, la provincia di Caserta.
Sì, Franco. Sì.
Io volevo fare una domanda per quanto riguarda l'aspetto dell'arianesimo.
Sì.
Cioè che in qualche modo, se volessimo fare uno studio più approfondito, l'aspetto anche filosofico, sì, più che altro quello che non riesco a comprendere, come mai poi se l'arianesimo è stato considerato ario, è stato considerato eretico, perché poi Origene in qualche modo è stato in qualche modo un suo precursore su certi aspetti nella filosofia, che poi nell'aspetto filosofico platonico, tutto quello che riguarda poi la filosofia di Origene, perché in qualche modo poi è stato riabilitato dalla Chiesa? Questo
chi è stato riabilitato, mi scusi?
Origene.
Ah, sì. E questa è la domanda?
Sì, volevo capire per quale ragione.
Sì. Cioè, allora, va bene, non ho capito, grazie signor Franco. Dunque, la questione di Origene in realtà è molto, molto complicata. Io vi chiedo scusa se devo per forza di cosa rispondere così in uno o due minuti. È molto complicata perché è implicata nello scisma tricapitolino che avviene sotto Giustiniano, quindi stiamo parlando di tutt'altro mondo, tutt'altro secolo. Però, per quanto riguarda l'aspetto che lei, signor Sanca, ha fatto, cioè che Ario sarebbe un po' un figliastro, anzi un figlio di Origene, bisogna dire che storicamente questo è vero di lui come di tutti. Tutti sono figli di Origene. L'hanno chiamato Magister Ecclesiarum, non per nulla. Gli ariani, gli antiariani, i semiariani, i niceni, gli antiniceni, tutti derivano da Origene. Perché Origene, come abbiamo detto più volte, fu in Oriente, perfino di più di quanto Tertulliano fosse stato in Occidente, uno che sembrava avere la palla di vetro, uno che sembrava scorgere con tale nitidezza le dottrine cristiane cattoliche che precorreva i concili. Origene aveva detto serenamente che c'erano tre ipostasi e una usia. Aveva dato questa chiara definizione, aveva parlato della generazione coeterna. In questo non fu il primo, perché probabilmente il primo a parlare di generazione eterna era stato Clemente. Quindi sì, platonismo, ma platonismo le potrei dire che fu più platonico, più filosofeggiante Clemente, che sempre ricercò il confronto e l'integrazione con i filosofi pagani, che si trovano spessissimo citati, che non Origene, che sì, li conosce tutti a menadite, meravigliosamente, perché era un genio, ma non se ne mostra mai affascinato fino all'esserne suddito. Origene ha sempre una profondissima, indominabile, indomita indipendenza di giudizio, non per nulla l'hanno chiamato l'uomo d'acciaio. Quindi Ario sì, fu un ramuscolo d'Origene, come avrebbe detto Girolamo parlando d'altro, ma anche gli altri lo furono, e forse anzi, come abbiamo cercato di mostrarvi in queste puntate, e forse qualcosa diremo anche nella seconda parte, i Niceni furono figli di Origene più dello stesso Ario. Difatti le dottrine su cui poi si sarebbe concentrato lo scisma per il Capitolino, la questione dei tre capitoli e le condanne, non avrebbero riguardato l'arianesimo, sarebbero state mescolate a tutt'altro, perché tutt'altro ormai era accaduto, cioè era la questione cristologica, questioni così distanti che adesso non vale la pena neanche stare ad accennare più di così, come quando diciamo della riforma gregoriana, senza che ci mettiamo a scendere nel dettaglio, se no non ne usciamo in un minuto. Quindi ecco, da un lato tutti quanti erano discepoli di Origene, figli di Origene, dall'altro Ario più che un figlio probabilmente era un figliastro, e l'esito della controversia ariana avrebbe reso giustizia a questo. Se vuole, ecco, un'ultima cosa su Origene. Ricordiamo come Erasmo, parecchi secoli dopo evidentemente, in pieno umanesimo, alle porte del Rinascimento, avrebbe detto che Origene gli dava 10 volte quello che gli dava Agostino. Lui diceva: una pagina di Origene mi dà 10 volte quello che mi dà una pagina di Agostino. E Agostino era per lui un grande amore, non stava parlando di uno di secondo ordine, però Origene aveva una luce straordinaria che nessuno poteva ignorare, al punto che anche Bill Maier, uno storico della Chiesa tra i più conosciuti nella seconda metà del XX secolo, sui cui manuali legioni di studiosi si sono formati, e buon ultimo anch'io, insieme con Martina e altri, Bill Maier diceva che spesso si parla a proposito di crociate, inquisizione e altro, mentre le pagine più oscure della storia della Chiesa, quelle di cui più ci dovremmo vergognare, furono le condanne a Origene, quelle che ci sarebbero state nei secoli dopo. Quindi ecco, no, la lettura di Origene come criptoariano è storicamente insostenibile, ed è bene anzi che queste cose vengano fuori e che ne possiamo discutere. Mi hanno detto che c'è una terza domanda.
Pronto? Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera.
Buonasera. Io sono Maria, parlo dalla Sicilia.
Salve Maria.
E allora, sì, io volevo dire, è chiaro nel Vangelo, che anche il Vangelo di Giovanni, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Poi anche, non so, quando Gesù dice: andate in tutto il mondo a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi sono tutti in parità. Però c'è un passo del Vangelo che a volte i testimoni di Geova cominciano un po' a dirci, perché che Gesù non è pari al Padre, dove dice: Dio lo risuscitò. Qual è il passo? Non me lo ricordo. Dio lo risuscitò a Gesù.
Sì, sì.
E allora qui pare che ci sia una differenza.
Sì, sì. Allora, guardi Maria, intanto è interessante il collegamento che lei ha fatto con i testimoni di Geova, perché effettivamente il loro subordinazionismo è così forte da arrivare non all'arianesimo generico, ma all'arianesimo più spinto, più radicale, quello che nega nettamente la divinità di Cristo che ne fa un essere non divino, e infatti è il motivo per cui i testimoni di Geova non possono dirsi cristiani a oggi, che negano la divinità di Cristo e la Trinità. Quindi sono perfettamente in argomento i testimoni di Geova su questo punto. Per quanto riguarda i passi, certamente lei ha ricordato Matteo 28, che abbiamo citato mille volte in questi mesi di puntate sull'arianesimo, proprio perché in Matteo 28, andate e battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, si trova il fondamento eucologico e liturgico a una prassi che è sempre stata mantenuta anche quando paradossalmente non la si capiva dottrinalmente. Noi non sappiamo che è sto Spirito Santo e che sta a fare qua, ma intanto Gesù ha detto di fare così e noi così facciamo, questo detto in modo brutale. Poi sì, c'è il prologo di Giovanni, ma il prologo di Giovanni dice tante cose, non solo che era presso Dio ed era Dio, ma dice anche, e tutti gli ariani non mancavano di sottolinearlo, che era Dio, Dio unigenito, ma non il Dio. Il Dio con l'articolo nel prologo di Giovanni lo si trova soltanto del Dio che poi viene definito Padre. E quindi in queste distinzioni, anche letterali, gli ariani, anche i moderati, trovavano una sponda per inserire il loro discorso. Cioè, loro dicevano, non neghiamo che ci sia una divinità del Figlio, ma divinità si può dire in tanti sensi, in tanti modi, questa pizza è divina, questi spaghetti, questo vino, questa musica è divina e celestiale, dal mangereccio al più sublime dei sensi, noi diciamo di tante cose che sono divine, l'essere si predica in molti modi, ha già notato Aristotele nella Metafisica, e questo quindi non pone problema alla spinta ariana. Gli ariani dicevano sì, anche il Figlio è divino, come si può dire divino di tantissime cose e anche più di quanto si possa dirlo per tantissime cose, ma non è il vero Dio. Il vero Dio coincide soltanto con l'ingenerato e invece il Figlio non è ingenerato, e su questo dobbiamo essere tutti d'accordo. E su questo erano tutti d'accordo, che il Figlio non era ingenerato. Non tutti concordavano sul fatto che poi l'essere ingenerato fosse l'unica prova di divinità. Anche il generato poteva essere Dio. Questo, ripeto, da prima dello stesso Origene, da Clemente era chiaro, e ancora prima di Clemente era chiarissimo che il Logos era necessario al Padre proprio per il comune impianto neoplatonico di tutti. Tutti quanti avevano quell'impianto neoplatonico che il signor Franco prima ricordava, almeno quasi tutti, ecco, Tertulliano andava più sullo stoico, ma in buona parte l'impianto platonico aveva fornito l'elemento principale per la teologia del Logos, che era importante per tutti quanti. Allora, visto che il signor Franco, ora torno, signora Maria, visto che il signor Franco l'aveva richiamato prima, è importante dire a cosa serviva fondamentalmente e serve ancora la teologia del Logos. La teologia del Logos serviva per dare a Dio uno strumento con cui interfacciarsi con la materia, proprio perché tutti erano immersi in una broda aristotelico-neoplatonica e immaginavano Dio come trascendente il mondo. La domanda è: se Dio è perfettissimo e noi siamo imperfettissimi e le due cose sono evidenti, come fa Dio a intervenire nel mondo senza sporcarsi? Ha bisogno di uno strumento che è il Logos. Questo viene dalla dottrina neoplatonica, questo sì viene dalla dottrina neoplatonica, e in questo ha ragione il signor Franco a ricordare che il neoplatonismo si presta a un certo subordinazionismo, per il fatto che il Logos, proprio per la sua attitudine a commerciare col mondo, si manifesta di divinità inferiore, moderata rispetto a quella del Padre. Ora, questa attitudine neoplatonica non è stata in nessun modo vellicata da Origene, ma anzi molto molto equilibrata con la sua dottrina teologica delle tre ipostasi, che in nulla indulge al subordinazionismo tipicamente neoplatonico, laddove invece Ario lo avrebbe ripreso. E proprio per queste ragioni di salvaguardia della dignità di Dio, ma molto di più per una ragione ancora superiore dal punto di vista teologico, che è la salvaguardia della unicità di Dio, proprio per evitare il diteismo e il triteismo. Ora, diceva la signora Maria, delle formule che evidentemente lei ha visto usare ai testimoni di Geova dalle sue parti, per cioè in Sicilia, per deprimere la dignità del figlio di Dio, cioè il fatto che Dio lo risuscitò dai morti. Beh, si trova questo e quello nella scrittura. Nei ritratti originali di Gesù Cristo, Penna aveva evidenziato proprio il fatto che si trovino tutte e tre le formule, cioè che il padre risuscita il figlio risuscita in modo intransitivo, quindi la prima transitiva, il padre risuscita il figlio, Dio sopra, il figlio sotto, e l'azione del risuscitare, il verbo egeirin, che viene usato in modo transitivo, cioè io ti faccio risorgere, transitivo causativo. Poi ci sono le formule, pure attestate nel Nuovo Testamento, non solo, intransitive, dove il figlio risorge e risorge per sua virtù, come si attesta anche nello stesso Vangelo di Giovanni, dice: nessuno mi può togliere la vita, sono io che la do e me la riprendo, dove si mostra una signoria piena di Gesù sulla sua propria vita. Ed era un testo che dovevano prendere in considerazione anche gli ariani, ed è un testo mediamente fortunato nella polemica anti-ariana, proprio a indicare che Cristo per se stesso era padrone della vita e della sua propria vita in particolare. E poi ci sono anche le formule invece ternarie: Dio ha mandato il suo spirito per risuscitare il figlio, quindi non è una questione di potere del padre sul figlio, ma di un'unica vita che circola tra tre persone. Questa scansione ternaria si trova appunto già nel Nuovo Testamento, quindi non siamo in contraddizione, bisogna tenere insieme tutti i dati per quanto possibile che la rivelazione ci offre, e se avessimo solo attestazioni del secondo tipo sarebbe facile inclinare a un forte subordinazionismo. Solo del primo tipo sarebbe facile inclinare a un forte subordinazionismo, ma proprio la rassegna e la collazione delle ricorrenze del verbo risuscitare mostra che ci sono anche questi altri due casi, che non sono sporadici, sono ben attestati nel Nuovo Testamento. E quindi la soluzione dei testimoni di Geova ricalca il vecchio errore ariano con molta meno grazia di quanto facessero gli ariani storici. Ecco, io temo di non potermi dilungare oltre, se no è un omio, non lo affrontiamo stasera, e invece dobbiamo affrontarlo. Quindi io ringrazio per queste domande molto belle, mi mancavano le vostre domande, fatele sempre, vi prego, anzi interrompetevi, come se fossimo in classe a una lezione, interrompetemi se vado troppo in là, perché la puntata è indubbiamente più bella se c'è questo confronto tra noi. Dunque, volevo appunto presentarvi finalmente i catalizzatori, quelli contro cui poi si raccolgono tutti e si arriva a una formula decisiva, più inclusiva di quella del 325. Si arriva a una formula più inclusiva nel 381, con il concilio di Nicea, con il concilio di Costantinopoli I, Nicea era quello del 325, e in mezzo ci sarebbe stato il grande evento della discussione sullo Spirito Santo, i pneumatomachi, quelli che avrebbero combattuto la divinità dello Spirito Santo, e la sintesi cappadoce, dei grandi padri cappadoci, che avrebbe permesso di portare a una nuova comprensione, punto della dottrina antica, tradizionale, alessandrina, quella origeniana, un senso per ogni cenno stavolta. Quindi c'è una nuova comprensione di quelle dottrine capace stavolta di confutare Ario. Avevamo detto all'inizio della nostra trattazione dell'arianesimo, il virus dell'arianesimo, ecco, i padri Cappadoci ci avrebbero fatto l'antivirus all'arianesimo e avrebbero quindi reso la dottrina tradizionale alessandrina capace di sopravvivere a quella anomalia che il forte subordinazionismo ariano aveva introdotto. Cappadoci non erano soltanto i famosi padri Cappadoci che vedremo nelle prossime volte, ma anche Eunomio e Bicizico, Eunomio che detto Bicizico in quanto per breve periodo fu vescovo anche Bicizico, ma lui era originario diciamo della Cappadocia, fu segretario e discepolo di Aezio, che era stato il più radicale degli ariani nella seconda metà del IV secolo e dagli anni 60 in poi prese per sé la leadership del fronte ariano più intransigente, che fu detto degli Anomei. Allora, abbiamo detto cosa vuol dire Omousiani, cosa vuol dire Omeusiani, gli Anomei adesso chi sono, quest'altra squadra? Gli Anomei sono quelli che negano qualunque familiarità, qualunque somiglianza, non è questione di somiglianza o identità come vedevamo con Basilio di Ancira la volta scorsa, la questione è proprio che non c'entrano niente il figlio e tantomeno lo Spirito Santo con il padre. La riformulazione più cruda e spietata, ma non priva di ragioni, dell'arianesimo e avviene intorno agli anni 60. Diciamo che intorno al 358-359 Eunomio fa una lunga, impegnativa esposizione che in pochi anni, a qualche anno sarebbe stato necessario anche a Basilio, sarebbe stato confutata nel Contro Eunomio, quindi un'opera tutta dedicata alla confutazione della dottrina di Eunomio. Ora, siccome quella è un'opera vasta, è difficile, ci sarebbe impossibile in realtà riassumerla efficacemente nei pochi minuti che abbiamo qui in radio. Quindi seguiamo il consiglio del solito Simonetti, mio e ormai anche nostro vate nelle nostre peregrinazioni patristiche e scegliamo non il testo dell'Apologia del 58-59, ma il testo dell'Esposizione della Fede del 383, che quindi viene scritta a cose fatte, quando i giochi sono chiusi. Voi dite che la scrive a fare se i giochi sono chiusi. Beh, intanto perché Teodosio gliel'aveva chiesto e non era un invito, era un ordine. Teodosio voleva capire come regolarsi con gli ariani, quindi aveva chiesto ai rappresentanti dell'arianesimo radicale, dell'arianesimo moderato, dei macedoniani, di scrivere la loro professione di fede e lui avrebbe valutato come comportarsi politicamente nei loro confronti. In secondo luogo, che i giochi erano fatti, lo diciamo noi, sempre a posteriori, come abbiamo visto all'indomani di Nicea, è successo di tutto. Ci sono stati concili contro concili, chi ha dichiarato nulla Nicea, chi ha dichiarato nulla ciò che ha dichiarato nulla Nicea, e così poteva essere ancora, e in parte sarebbe stato, per il Costantinopolitato I del 381. Quindi che nel 383 Eunomio si impegnasse per scrivere un testo ben a concio, che stesse in piedi dal suo modo di vedere, non era soltanto un obbedire agli ordini dell'imperatore, ma era anche un cercare di tenere in piedi la propria dottrina, proprio perché non si sa come va a finire. Magari ritorniamo in partita. Magari si riapre la partita, poi la partita non si sarebbe più riaperta, ma come vi ho già detto, di arianesimo si parlerà ancora per diversi secoli, in Oriente e in Occidente, quindi l'arianesimo sopravviverà soprattutto grazie alle invasioni barbariche che proprio di lì a pochi anni sarebbero arrivate massicce, a pochi decenni in realtà sarebbero arrivate massicce, ma ad ogni modo non fu certo nel 381 che si sarebbe finito di fare i conti con questa dottrina. E dunque nel 383, quando Eunomio scrive questa apologia davanti all'imperatore Teodosio, il quadro è un po' mutato, ci sono alcuni elementi che noi non abbiamo ancora strettamente osservato, come la questione dello Spirito Santo, che se Dio vuole vedremo sotto Natale per la prossima puntata, quella di dicembre. Però per quanto riguarda la questione strettamente cristologica, dal punto di vista della semplice dottrina subordinazionista e della giustificazione estrema dell'arianesimo, la dottrina di Eunomio non ha subito sostanziali varianti e mutazioni dal 358-59 al 383. Quindi quello che leggiamo adesso ha il vantaggio di essere molto sintetico rispetto all'apologia, sono poche pagine, e in più di non essere difforme, ci dà un'idea della dottrina dagli anni 60 fino agli anni 80, di quel cruciale ventennio in cui venne anche formulandosi bene la risposta cappadoce che poi avrebbe portato al Costantinopolitano I, e quindi buono per noi che la conosciamo e da fonte diretta e autentica, autorevole, che altrimenti si fa sempre troppo presto a prendere i test degli eretici dalle raccolte degli eresiologi. Vediamo che cosa dice di se stesso e della sua fede Eunomio di Cizico nel 383, ma è la sua fede almeno dagli anni 60 dello stesso secolo. Il Dio e Salvatore nostro, con giusto giudizio, ha affermato che egli riconoscerà davanti a Dio Padre quelli che lo riconoscono e rinnegherà quelli che lo rinnegano. Questo è Vangelo di Matteo 10:32-3. Di chi sta parlando? Di Dio e Salvatore nostro. E chi è che dice queste parole? Riconoscerò davanti a Dio Padre chi mi riconoscerà e rinnegherò chi mi rinnegherà. È Gesù. Notate questo ariano radicale che cosa dice? La prima parola che dice è su Gesù e lo chiama Dio e Salvatore. Cerca evidentemente di mettere le mani avanti, di far capire che lui non è un ateo bestemmiatore, è uno che ragiona come riesce a fare, e gli sembra che i titoli di Dio e di Salvatore per Gesù Cristo non implichino una sua vera e totale divinità, e cerca di spiegarlo. L'insegnamento degli apostoli, quindi prima c'è Gesù, l'insegnamento degli apostoli ci invita ad essere pronti a giustificarci con ognuno che ci chiede ragione, prima Petro 3:15, della speranza che abita in voi. E quindi dice lui, siccome perciò, dato che l'ordine dell'imperatore richiede questa professione di fede, prontamente professiamo ciò che crediamo. Crediamo in un unico e solo Dio vero, secondo l'insegnamento proprio del Signore, il vero Dio, l'unico e vero Dio. Uno dice, ah, ecco qui c'è una malignità, penso agli esempi addotti dalla Signora Maria, che prima ha chiamato, c'è la malignità, perché già quando dice l'unico e vero Dio, l'unico e solo vero Dio, già si sta mettendo male nei confronti di Gesù. Ma di chi sono queste parole che Eunomio ha citato? Sono di Gesù, sono del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17:3, alla preghiera sacerdotale, quando Gesù, pregando al Padre, dice che conoscano te, l'unico vero Dio. Eunomio le prende da Gesù le parole su chi è l'unico vero Dio, è il tu a cui Gesù si sta riferendo, che è indubbiamente il Padre. Quindi Eunomio dice, che volete da me? Questa è la dottrina di Gesù, mica la mia. E lo onoriamo con parole non false, infatti è immune da falsità, in quanto è realmente Dio per natura e gloria, l'unico per sempre, senza inizio e senza fine. Notate come dice anarchos, eidios, eterno e senza inizio, senza principio, anarchos. Il solo, la cui sostanza, per la quale egli è uno solo, non è divisa e ripartita in più parti. Qui ci perdiamo un po', se non siamo avvezzi al ragionamento metafisico, perché fino ad ora era tutto ragionamento scritturistico e lo seguivamo e dicevamo: accidenti, quanti punti sta prendendo dalla scrittura, signora Maria? La scrittura è piena di tante cose, ognuno prende quello che vuole se non è onesto, se non è inserito in un cammino ecclesiale, se non riconosce che la scrittura ha senso nelle mani della Chiesa e non in mani qualunque, ognuno può far dire quello che vuole. Nella scrittura c'è scritto anche che Dio non esiste, se andiamo a prenderci le singole tre parole e non le capiamo nell'insieme. E quindi nel passaggio metafisico dice: la cui sostanza, per la quale egli è uno solo, lui già sceglie che Dio è uno per la sostanza di Dio è l'usia, l'usia è ciò che rende uno Dio, e se Dio è uno non lo possiamo dividere, il che vuol dire che Dio è il Padre, molto semplicemente. Nella sua unica sostanza prende forma in tre ipostasi. Notate che qui c'è la frontale negazione esplicita della dottrina originaria, anche per tornare a quello che diceva il signor Franco. Qui c'è un ariano estremo che alla metà, anzi ormai oltre la metà del IV secolo, prende posizione esplicitamente e frontalmente contro la dottrina originiana. Infatti è completamente e assolutamente l'unico e resta sempre il solo allo stesso modo, e nessun altro ha partecipe della divinità, della gloria, del potere, del regno. Infatti è l'unico e solo Dio onnipotente, Dio dei re, Dio degli dei, re dei re, signore dei signori, prima Timoteo 6,15, altissimo su tutta la terra, altissimo nei cieli, altissimo fra gli altissimi, celeste, vero nell'essere ciò che è e sempre resta, vero nelle opere, vero nelle parole, al di sopra di ogni principio, sottomissione, potere, regno, libero da mutamento e trasformazione, in quanto immune da composizione, non divide la sua sostanza nel generale. Ecco, notate questo. Questa insistenza sul fatto che deve essere libero da mutamento e trasformazione in quanto immune da composizione, hanno così tanta paura gli ariani che il fatto che la generazione tolga gloria, tolga dignità al padre, che non si rendono conto, ma questo già gli omeusiani e ancora di più gli omeusiani anti-ariani lo hanno e lo avrebbero sempre contestato, che lo stesso nome di padre implica la generazione eterna, proprio perché se per assurdo dicessimo che è vero che la generazione non è eterna e che avviene nel tempo, proprio questo assioma, che è un assioma ariano, implicherebbe che cosa? Un cambiamento nel padre, perché se il figlio comincia a esistere da un certo momento in poi, vuol dire che fino a un certo momento Dio non è padre e poi diventa padre, quindi di lui non si può dire libero da mutamento e trasformazioni, perché una persona muta quando diventa padre, tutti ne facciamo l'esperienza, e benché trasfigurata la cosa varrebbe anche per Dio. Questo è un punto debolissimo dell'impianto teologico e metafisico ariano ed è un punto che infatti è classicamente trattato nella polemistica anti-ariana. Però chiaramente quando parlano loro fanno come se non vedessero questo grave problema della loro dottrina. Non è insieme generante e generato o padre e figlio, infatti non è soggetto a corruzione e nel creare non ha bisogno né di materia né di tempo né di strumenti naturali, infatti non ha bisogno di nulla. Sempre questa affermazione della dignità di Dio. E cosa troviamo? Qual è il sottotesto di queste dichiarazioni? Ma è la logos teologi proprio di impianto platonico, cioè l'idea che il Logos serve a Dio per creare, perché è la Bibbia che dice che Dio crea per mezzo della sua parola, sia la luce, ed è la ragione filosofica che dice che Dio non si deve sporcare le mani con ciò che è mutevole, perché Dio è trascendente ciò che è mutevole in quanto pienamente immutevole. Non ha bisogno di nulla Dio. Quindi non divide la sua sostanza, questa sostanza che è sempre usia e che non viene mai divisa. Chiaramente le opzioni nel contesto erano varie. Si parlava di una scissione della sostanza, anche se alcuni la negavano. E gli ariani dicevano, sì, la negate a parole, ma in pratica la implicate. Se dite che c'è generazione, che il figlio viene dal padre, che viene dalla sostanza del padre, voi state dicendo che questa sostanza si divide in due cose, poi chiamatele ipostasi, persone, chiamatele come vi pare, ma questa sostanza la state facendo cambiare, e questa cosa renderebbe Dio imperfetto. Capite il ragionamento degli ariani? Non è peregrino, bisogna capire come funziona questa generazione, ma se non ci mettiamo d'accordo su questo, l'obiezione ha una sua ragionevolezza. Dopo il primo articolo del credo arriviamo all'articolo complicato. Crediamo anche nel Figlio di Dio, il Dio unigenito, il primogenito di tutta la creazione. Figlio di Dio, Dio unigenito, proprio la formula del prologo di Giovanni, primogenito di tutta la creazione, formula paolina, figlio vero, non ingenerato, generato realmente, prima dei tempi. Anche prima dei tempi, detta così sembra una formula pienamente ortodossa, chiamato figlio perché generato prima di essere, ecco l'ariano, arriva l'ariano, prima di essere, c'era un momento in cui non c'era il figlio, prima è stato generato e poi è esistito, venuto all'essere prima di tutta la creazione, non increato, per un ariano vero, significa non Dio. Quindi il Dio unigenito nel senso che è divino, come questa musica è divina, e più di quanto questa musica sia divina, ma non è Dio, il Dio vero che abbiamo detto prima. Esiste in principio, ma non senza principio, è inizio delle vie e delle opere di Dio, sapienza vivente, verità operante, potenza sussistente, vita generata, in quanto figlio di Dio vivifica i viventi e ridà la vita ai morti, luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Beh, guardate, non è il testo di un uomo empio, lo vedete? È importantissimo che capiamo questo. Vale per gli eretici antichi e moderni. Raramente un eretico, un vero eretico, se non è un matto arruffapopoli, raramente un vero eretico è un uomo empio. Questo è un uomo profondamente devoto che cerca di salvare la sua concezione della divinità e lo fa sbagliando, come tutti possiamo sbagliare se non restiamo nell'alveo ecclesiale. Lui però aveva la difficoltà, tra le altre cose, di essere un vescovo e quindi di avere una responsabilità da maestro nella Chiesa, non poteva accontentarsi di dire seguo il Magistero, no, lui lo doveva scrivere il Magistero e ha agito secondo coscienza. La storia del dogma cristiano è tutta una grande storia della libertà di pensiero e di coscienza, mi piace dirlo proprio così perché questo è ciò che si evidenzia dallo studio dei testi. Né egli partecipa della... No, ecco, mi sono saltato un pezzo, scusate. Buono elargitore di beni in quanto generato per bontà e potenza del Padre, né egli partecipa della dignità di colui che l'ha generato, né rende altri partecipe della sostanza del Padre e del suo regno, perché questa è incomunicabile, perché solo se sei ingenerato sei il Padre, e solo se sei il Padre sei ingenerato, e sei Dio, il vero Dio. Ma è diventato per nascita glorioso e Signore della gloria e ha ricevuto dal Padre la gloria, ma senza partecipare della gloria di Lui. Quindi quale gloria ha ricevuto dal Padre? La propria del Figlio, non la gloria del Padre. Infatti non si può partecipare della gloria dell'Onnipotente secondo quanto ha detto, non darò ad altri la mia gloria. Isaia 42,8. glorificato dal Padre prima dei tempi, glorificato dallo Spirito nel tempo. Notate cosa fa il Padre. Il Padre può glorificare prima dei tempi, lo Spirito no. Perché? Perché lo Spirito non c'è, lo Spirito viene dopo il Verbo, ancora dopo, ed è la prima creatura operata per mezzo del Verbo. E per mezzo di ogni sostanza razionale creata, scortato da tutto l'esercito celeste, infatti è Signore e Re della Gloria, in quanto Figlio di Dio e Dio, creatore di tutti gli esseri immortali e mortali, creatore degli spiriti e di tutta la carne. Sì, qui Simonetti traduce così, ma pace sarcos significa di ogni vivente, creatore di ogni vivente. Infatti per mezzo di lui tutto è stato fatto e senza di lui nulla è stato fatto. Quindi le prerogative, diciamo demiurgiche, ma meglio, creaturali, creazionistiche del Verbo sono tutte salve, anzi proprio questo dicono che non è il Verbo, che non è il Padre. Re e Signore di tutta la vita e l'animazione degli esseri creati per suo mezzo. Infatti tutto gli è stato affidato dal Padre secondo quanto dice la sua santa parola e tutto il Padre ha rimesso nelle sue mani. Matteo 11:27, Giovanni 3:35. Ubbidiente nella produzione e creazione degli esseri, ubbidiente in tutto il loro reggimento, non ha ottenuto per l'ubbidienza di essere Figlio e Dio. Ah, questo è un passo bellissimo, perché come al solito quando si fa polemica poi si carica sull'avversario anche quello che l'avversario in realtà non ha detto, e gli anti-ariani dicevano degli ariani che fossero così subordinazionisti da affermare un certo adozionismo, cioè da dire che Dio viene assunto, che Gesù viene assunto al suo ruolo messianico e alla dignità di Figlio di Dio e Dio, nel senso ariano del termine, per la sua pietà. E un omio smentisce categoricamente e respinge questa accusa che giudica infamante. Dice, no signore, che non sappiamo leggere la Bibbia. Nella Bibbia c'è scritto, nelle scritture c'è scritto, si legge che egli è Figlio ed è Signore, tutte queste cose per natura, che egli preesiste per natura. Dice, e anzi, sbagliano quelli che propongono un'antropologia in cui, una cristologia in cui il Verbo assume un uomo dotato di anima. Questo è un punto che vedremo più in là con Apollinario di Laodicea. Però Eunomio già sottolinea questo punto, dice il Verbo e anzi Cristo è quello che è, Figlio e tutto il resto, e anche Dio in senso ariano e tutto il resto, per nascita. Non per meriti, non perché abbia fatto qualcosa per essere ricompensato con ciò. Cioè, dato che era Figlio ed era stato generato Dio unigenito, si è fatto ubbidiente nelle opere e ubbidiente nelle parole, intermediario nella dottrina, intermediario nella legge. Sappiamo che questo è il Figlio di Dio, il Dio unigenito, il solo simile a colui che lo ha generato, homoion. Dice, sì, va bene homoion, ma in questo senso non dell'identità di sostanza, la sostanza non c'entra niente, simile per la sostanza lasciate perdere, per somiglianza singolare e significazione particolare, non come un padre simile a un padre, perché non sono due padri, né come un figlio simile a un figlio, perché non sono due figli, né come un ingenerato simile ad un ingenerato, perché il solo ingenerato è l'onnipotente e il solo figlio è l'unigenito. Ma come un figlio è simile al padre, in quanto è immagine e impronta di tutta l'attività e la potenza dell'Onnipotente. Vedete che riprende i termini biblici, i termini scritturistici, questo bravo ariano estremista. Impronta delle opere, delle parole, dei voleri del padre. Professiamo che questo è stato il solo che ha inondato la terra con le acque. Chi è questo? Cristo, dice addirittura. Cristo è stato a fare il diluvio universale, ha distrutto i sodomiti col fuoco, ha punito gli egiziani, ha dato la legge per comando del Dio Eterno, che al tempo dei profeti ha parlato agli antichi, che ha richiamato quelli che disubbidivano, che ha ricevuto tutto il potere di giudicare. Infatti il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso al Figlio tutto il giudizio. Giovanni 5,22. E qui c'è una controtendenza, se volete. Mentre infatti gli anti-ariani stanno progressivamente arrivando ad equiparare, come accennavo prima, le tre ipostasi nella storia della salvezza, a lui interessa ancora ribadire che anche nell'Antico Testamento l'economia è tutta quanta del verbo, è sempre il verbo che agisce. Sodoma l'ha distrutta il verbo, l'ha distrutta Cristo. Il diluvio universale l'ha mandato Cristo, l'ha mandato il verbo, meglio più che Cristo. Negli ultimi giorni è nato dalla carne, è nato da donna, è nato uomo per la liberazione e la salvezza del nostro genere, ma senza assumere l'uomo composto di anima e di corpo. Ora questa, per chi non è addentro ai temi dell'apollinarismo, sembrerà una stranezza, ma in realtà vuol dire semplicemente che in Cristo, secondo lui, e non è la nostra dottrina, a fare le funzioni dell'anima, cioè dell'intelletto e della volontà di Cristo, non è un'anima vera, altro punto di forte distanza da origine, ma è il Logos stesso, quindi il Logos assume le funzioni dell'anima, e chiaramente voi vedete immediatamente perché questa dottrina è insostenibile per il cristianesimo, perché vorrebbe dire che l'umanità di Cristo sarebbe stata una marionetta in mano al Verbo di Dio e non avrebbe avuto una vera e piena libertà. Ma su questo si sarebbe sviluppata non solo la controversia cristologica intorno a Efeso e Calcedonia, ma dopo nella disputa monotelita e monoenergita, cose di cui parleremo immagino per anni, se saremo ancora qui. Con la sua parola ha annunciato la pace a quelli che stavano vicino e a quelli che stavano lontano, si è fatto obbediente fino alla croce e alla morte, non ha provato corruzione ma è risorto il terzo giorno. Vedete, anche qui un ariano non dice che il padre l'ha risuscitato, non serve questo per esprimere subordinazionismo, volendo. E dopo la risurrezione ha ricapitolato ai suoi il mistero, siede alla destra del padre, verrà a giudicare i vivi e i morti. Dopo di questo crediamo nel Paraclito, siamo nel 683, si parla anche dello Spirito. Lo Spirito di verità, il Maestro di pietà, creato dall'unico Dio per mezzo dell'unigenito e a questo completamente sottomesso. È creato dall'unico Dio per mezzo dell'unigenito ed è completamente sottomesso al Verbo. Non è connumerato né in relazione al Padre né col Padre, infatti unico e solo, è il Padre, Dio su tutti, né è uguagliato al Figlio, infatti il Figlio è unigenito e non ha alcun fratello dello stesso genere. Vi ricordate Ireneo di Lione che parlava del Figlio e dello Spirito come delle due mani del Padre? Beh, scordatevelo, qui non sta assolutamente sullo stesso piano lo Spirito nei confronti del Figlio, ma neppure è posto alla pari con qualcun altro, poiché superiore lo Spirito, per nascita, natura, gloria, conoscenza, a tutte le creature fatte per mezzo del Figlio, in quanto è la prima, più importante, grande e bella opera dell'unigenito. Quindi lo Spirito Santo, secondo gli Anomei, è la più bella creatura che Cristo ha fatto. È solo il primo e precede tutte le creature del Figlio per sostanza e dignità di natura. Tutto opera e insegna secondo la volontà del Figlio, da Lui è inviato, da Lui riceve e annuncia a quelli che vengono istruiti. È maestro di verità, santifica i santi, guida quelli che si accostano al mistero, distribuisce tutti i doni secondo il volere di chi concede la grazia, coopera con i fedeli alla comprensione e alla contemplazione di ciò che viene ordinato, fa eco alle nostre preghiere, guida a ciò che conviene, rinforza alla pietà, illumina le anime con la luce della conoscenza, purifica i ragionamenti, allontana i demoni e cura i malati, sana i deboli, raddrizza gli erranti, consola gli afflitti, sostiene i tentennanti, rinvigorisce gli affaticati, esorta i combattenti, incoraggia i preti da viltà, si dà cura di tutti e usa ogni sollecitudine e provvidenza per avvicinare alla fede quelli meglio disposti e proteggere quelli più fedeli. Su queste ultime due righe si potrebbe aprire un'altra enciclopedia, ma vi faccio soltanto notare che è la prima volta che troviamo tutte queste parole dedicate allo Spirito Santo, e si vede che sta cambiando l'epoca, che adesso dello Spirito si parla e che anzi adesso è impellente parlare dello Spirito e non ci si può esimere dal parlare dello Spirito, quindi anche un omio non si esime dal farlo. E si può dire che qui finisce la professione di fede per quanto riguarda il cuore. Dopo c'è la risurrezione dei corpi, crediamo il giudizio, crediamo con la giustizia che verrà resa ai buoni e ai cattivi, e pensiamo, dice un uomo nell'ultimo paragrafo, di averlo appreso dai santi, e pensandolo lo crediamo, eccetera, eccetera. Quindi c'è un rimando, una rivendicazione di pedigree teologico e ecclesiale. Noi non siamo figli di nessuno, noi ariani abbiamo appreso queste cose dalla tradizione. Poi bisogna vedere se è vero, come abbiamo evidenziato, in realtà non stanno proprio così le cose. La tradizione sarebbe stata vendicata più precisamente dagli anti-ariani che dagli ariani, però in quel momento ognuno diceva ciò che vedeva. Allora, siamo arrivati col fiato corto anche questa volta alla fine della nostra puntata mensile di Padre Nostri, per la quale ringrazio ancora una volta Radio Maria, Padre Livio e tutti quanti voi. E come vedete, ci siamo soffermati sullo Spirito Santo in quest'ultima parte. Il mese prossimo, il 20 dicembre 2020, se Dio vuole, se saremo ancora qui in quella benedetta ottava di Natale, ripartiremo proprio da questa pagina ed esploreremo la controversia pneumatomaca che ci sarà stata proprio negli anni precedenti. Ad ogni modo, io mi sarebbe piaciuto trattenermi con voi anche per sentire le vostre impressioni su questo testo. A Dio piacendo lo faremo la prossima volta e di lì ripartiremo. Intanto vi ringrazio e vi auguro una buona fine di anno liturgico. Domenica prossima sarà Cristo Re e un buon inizio d'avvento. Stiamo tutti quanti riguardati, la vita non è il bene più importante che abbiamo, che è la grazia, ma la tuteliamo, la vita di tutti, soprattutto dei più deboli, così ci ha insegnato il Signore. Facciamolo concretamente in questi giorni, in queste settimane in cui c'è richiesta particolare attenzione. Da Giovanni Marco Tullio quindi è tutto, vi saluto, vi abbraccio e vi rimando, restiamo a distanza e vi aspetto per la prossima puntata di Padre Nostri su Radio Maria.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.